è tutta un'altra storia. Un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno ai nostri ascoltatori, questa è Radio Oltrelago ovviamente e questa trasmissione che va in onda è una rubrica dedicata un po' ai misteri, ai risvolti, ai meandri un po' oscuri della storia. È condotta dal sottoscritto che vi sta parlando, e sono Franco Iappelli, con il prezioso aiuto di Giorgio De Rossi.
Buongiorno a tutti.
E oggi pensiamo di avere una chicca simpatica, vero Giorgio?
Sicuramente, sicuramente. Una storia molto divertente, oltre che un'avventura quasi inimmaginabile.
Allora, frugando, ecco, come dicevamo, nei meandri meno conosciuti della storia, abbiamo trovato un personaggio. È un personaggio che ci ha lasciato stupefatti, cinematografico, oserei dire, romanzesco, per fare degli esempi, anche perché mi dispiace che non possiamo, ovviamente non siamo la televisione, quindi non possiamo mostrare le fotografie, però era un inglese che rassomigliava, non dico come una goccia d'acqua, ma insomma era una felice sintesi tra Peter O'Toole e Donald Sutherland.
Sì, molto bello.
Molto bello, molto bello. Donald Sutherland più da vecchietto, da giovane era proprio Peter O'Toole con questi capelli ramati, sul biondo fulvo, eccetera. Che chi era? E tanto per cominciare stabiliamo era un inglese che si chiamava Richard Dalymore Malaby, detto Dick. Però era venuto in Italia al seguito del padre, che era un commerciante di tè rimasto vedovo, era venuto in Italia e si erano, come il vecchio amore degli inglesi, le colline toscane, e quindi si erano stabiliti.
Il padre aveva ereditato da sua madre delle terre ad Asciano,
nella campagna senese. E lì lui si chiamava Dick. Alla Toscana i contadini l'avevano soprannominato il signorino Dick. E quindi lui praticamente era un italo-inglese a tutti gli effetti, o un anglo-italiano come si preferisce, perché lui parlava un italiano perfetto, addirittura
con accento senese, aveva fatto tutte le scuole lì,
accento senese, dalle elementari fino ai licei e cose, poi si era trasferito per studiare a Modena, ma insomma dell'Italia conosceva tutta, non lo avresti distinto da un italiano, mai detto che era uno straniero. Qual è la peculiarità di questo personaggio? Questo personaggio vive come un normale studente una vita normale fino al 1939. Nel 1939 scoppia la guerra. Lui è a 20 anni, 21 anni adesso.
Sì, 20 anni, quella del 19. Sì.
Ecco, 20 anni precisi, e considera un suo dovere, l'Italia non è ancora in guerra, entrerà in guerra l'anno dopo, considera un suo dovere andare in Inghilterra e arruolarsi nell'esercito di Sua Maestà, da bravo inglese. Va, si arruola e lo arruolano come radiotelegrafista. E fin qui stiamo nella normalità più assoluta. Oh, dopo una esperienza come radiotelegrafista, però lo arruolano in un servizio che dire segreto e dire poco, perché era proprio super, super, super segreto. Tant'è vero che dipendeva direttamente da Churchill e dai suoi bracci destri, dai suoi collaboratori più stretti, e gli inglesi, il governo inglese ammetterà l'esistenza di questo servizio
sì, solamente negli anni 80,
solamente negli anni 80, quindi proprio non, come si dice, ecco, là, tra parentesi, il nome era SOE, che è Special Operations Executive. Scusate, ma non è che solo il Papa ha diritto a essere raffreddato. Io non sono all'altezza del Papa, però, beh, insomma, dai. Però insomma il naso ha le sue esigenze.
Comunque.
Allora veniamo al sodo, cioè veniamo al sodo. Allora Giorgio, le vicende che lo riguardano sono talmente rocambolesche.
Sì, che sembrano finte.
Che no, che hanno, sembra che abbiano ispirato Ian Fleming, certo, nella creazione, certo, del personaggio di 007,
James Bond. Sì, anche perché Fleming aveva un fratello che faceva parte dello stesso SOE, quindi chissà che non abbia comunque preso...
Lo stesso Fleming era uomo dei servizi, eh?
Sì, sì, sì. Beh, come Le Carré, come tutta una serie di scrittori...
Di scrittori, bravo,
di thriller,
bravo,
e di spy story. E comunque sì, lui viene arruolato.
Che volevo dire? Dico, le vicende rocambolesche che lo riguardano sono soprattutto due. Ne vuoi accennare?
Sì, volentieri. Beh, la prima è quando viene paracadutato sul lago di Como, però è una notte di luna piena, quindi se ne accorgono tutti praticamente. Quella fu una mossa avventata probabilmente, o chissà che cos'altro c'è dietro. Fatto sta che lui viene preso, arrestato dai carabinieri, portato in carcere a Milano, mentre nello stesso momento, stiamo parlando della notte fra il 13 e il 14 di agosto, quindi lui passa il Ferragosto in carcere, diciamo, ma nel frattempo il generale Castellano, che stava cercando di trattare la resa e l'armistizio con gli inglesi,
Con gli alleati.
Con gli alleati, sì, anche se poi i suoi referenti saranno inglesi, i referenti immediati. Parte da Roma e va a Lisbona, il viaggio dura 4 giorni, e quando arriva a Lisbona e parla con il suo referente britannico, quello gli dice che in realtà c'è qualcuno in grado di usare la radiotrasmittente che gli sta consegnando per trattare questa resa, e solo che sta in carcere a Milano. Quindi Castellano riparte col primo treno.
Non, ecco, permessa, per i tempi, cioè non è ancora nata la Repubblica Sociale.
Ah,
cioè noi
stiamo parlando di Ferragosto del 43.
Stiamo parlando di Ferragosto,
certo,
del 43. No, perché se no non si spiega, dice sta in carcere a Milano, però
e non
lo
gli succede niente.
A Roma.
Sì,
ecco.
Sì. Beh, ma lo trasferiscono a Roma dietro richiesta di Castellano,
esatto,
poi che
esatto,
tratta
esatto.
Con quando gli viene detto che l'unico in grado di usare quel tipo di radiotrasmittente,
cioè, lui verrà arrestato più volte, questa volta non viene arrestato dai militi di Salò, che ancora non ci stanno.
No, viene arrestato dai carabinieri.
Viene arrestato dai carabinieri italiani che
vedono una spia
che paracadutata dal cielo,
che sta in tuta da meccanico, fra l'altro, con dei microfilm nascosti in un tubetto di dentifricio, con un libro dove all'interno ci sono altri negativi fotografici che servono per altre cose. Quindi una volta che viene portato a Milano, dietro intercessione di Castellano con gli inglesi in Portogallo, viene trasferito a Regina Coeli, dove viene raggiunto da Castellano dopo 4 giorni con il primo treno utile. Siamo passati dal 15 agosto al 20 agosto nel frattempo, quindi Castellano arriva il 24 agosto, manca pochissimo all'8 settembre, ma comunque la trattativa che viene fatta, anche con lui viene liberato e viene portato a Palazzo Vidoni a Roma, che è il comando supremo degli eserciti alleati a Roma. E quindi da qui lui sarà l'uomo che farà da tramite fra le autorità inglesi ad Algeri, quelle a Roma e gli italiani. Ma in tutto questo succede ancora una cosa che fa rimbalzare la vita di Malabi in avanti, che è la fuga dei Savoia con la loro corte da Roma a Brindisi. Partiranno in 57 persone, 56 della corte e uno è Malabi, che va con loro.
No, veramente da quello che risulta c'erano 57 posti.
Esatto.
Oh, il 57esimo lo fecero scendere perché dovevano far posto.
Perché dovevano far salire lui. Quindi Malabi va lì, arriva a Brindisi, risiede nella torre dove c'è tutta la famiglia reale. Lui sta al piano di sopra della famiglia reale.
Sul baionetta,
esattamente. Certo. Viene portato in aereo da Roma a Pescara e da Pescara parte da Ortona, diciamo. Prima da Roma a Pescara in aereo, poi da Pescara a Ortona, e a Ortona parte il baionetta che porta le 57 persone a Brindisi. A Brindisi lui starà nella torre insieme al re e alla regina al piano di sopra. E tutto questo ovviamente è molto affascinante, perché insomma si trova ad affrontare degli avvenimenti che neanche...
No, diventa, pensaci bene Giorgio, diventa praticamente il tramite... Sì. Per motivi esclusivamente tecnici, ma non solo per quello, perché stiamo sempre parlando di un agente segreto.
Che ha grandi capacità intellettuali
e operative,
che parla perfettamente inglese e italiano perché è bilingue, ma poi parla anche perfettamente tedesco lui.
Esatto.
E si scoprirà
dopo, quando
nel 45,
in un interrogatorio,
in un successivo sviluppo della sua storia.
Quindi non è un semplice
soldatino
traduttore, il famoso tasto Marconi, no? Una volta c'era i radiotelegrafisti con l'alfabeto Morse. È qualcosa di più, è qualcosa che lui sa che cosa trasmette, sa che cosa riceve
e lo decodifica.
E lo decodifica in un certo senso media certo. Sia pure per modo di dire, perché non è che c'è molto da mediare, insomma, cioè gli inglesi e gli alleati fanno l'armistizio, prima l'armistizio corto, poi l'armistizio lungo.
Ma comunque lui sa benissimo
non
che
ci sono molti margini di trattativa.
Lui sa benissimo che quando trasmette Castellano sta partendo per Termini Imerese, significa che invece ci sarà la firma della resa a Cassibile.
È Cassibile.
Questo è il personaggio. Sì, dopodiché lui esce di scena,
insomma,
in apparenza.
Compito delicatissimo.
Quindi
tant'è vero che verrà chiamato, agli addetti ai lavori ovviamente, il radiotelegrafista di Badoglio. Insomma, non è molto
non è un
onorevole.
Titolo di merito, esatto.
Non è il titolo
però,
di merito,
insomma.
Ma insomma, voglio dire, però, in quel però la valenza storica c'è tutta.
Certo. Però... Poi lui esce di scena perché gli inglesi ovviamente lo fanno rapidamente svanire,
ovviamente,
e ricompare dopo un po' di tempo
al nord,
è nata la Repubblica
Sociale. Dove è nata
la Repubblica di Salò, e lui è stato incaricato di entrare in Italia dalla Svizzera dietro le linee nemiche, ovviamente.
Ed entra uno strano quartetto, chiamiamolo così.
Mancano Totò e Peppino De Filippo, comunque, perché sono due sacerdoti. È un elettrotecnico, mi sembra di ricordare, qualcosa del genere.
Insomma, uno che è così, vengo anch'io, sì.
Esatto. Loro dovevano prendere contatto con i partigiani delle brigate cattoliche,
verdi,
le brigate verdi,
le fiamme
esatto.
verdi.
Le fiamme verdi, che erano i partigiani di origine cattolica, insomma, e che dovevano fare questa cosa. Fatto sta
riorganizzarli,
che, sì, fatto sta che loro, per non dare dell'occhio, si mettono delle scarpe qualsiasi anziché gli scarponi militari. Quindi quando scavallano le montagne, entrano in Brianza,
un altro po' muoiono congelati, i piedi congelati come cose.
Trovano un rifugio, entrano dentro, trovano delle brandine, un fiasco di vino, se lo bevono a Garganella.
Ma è nata questa, se mi consenti, è nata male sta storia,
sì,
perché
sì,
allora
al meglio deve ancora venire,
perché poi vanno trovano un rifugio, si scolano il fiasco di vino perché c'erano un freddo, boia, certo, eccetera, e così via. E poi tutti e quattro vanno in una locanda a cercare di rifugiarsi.
Certo, trovano un passaggio in camion addirittura, in quattro, di cui due preti vestiti da preti. Oh. Arrivano a Lecco e si fermano alla locanda. Chiaramente,
chiaramente vedono tutti. Sai, vedere uno straniero in quella situazione, in quei giorni, eccetera, i sospetti nascono immediati.
Ma uno straniero che parla toscano, poi. Quindi, perché la faccia ce l'aveva da straniero, perché insomma, se è biondo così era un po', secondo me dava nell'occhio, con due preti.
Lui e l'elettrotecnico riescono a cavarsela, perché i documenti falsi sono falsi, ma alla
sono
perfezione
falsificati bene,
sono
esatto,
falsificati bene. Lui parla un italiano perfetto, eccetera. Quello che li tradisce, quello che è lì, stiamo alla commedia dell'arte, se non fosse tragica, certo, la cosa, immagino che cosa devono aver provato di paura, di cosa. Sì, sì, sì. Però chi li tradisce in un certo senso sono i due preti, cioè, ma non intenzionalmente, nel senso che sotto le tonache si trovano sigarette,
cioccolate, documenti,
caffè,
lettere per...
Caffè che a quell'epoca in Italia era introvabile.
E quindi era evidente che erano entrati dalla Svizzera.
Erano entrati dalla Svizzera, ma lettere, documenti per i capi partigiani cattolici, per i cose, insomma, chi più ne ha più ne metta.
E, certo, e quindi lì di nuovo carcere, ma lì succede l'imprevedibile,
la faccia, Mallaby, esatto, la faccia tosta,
ha un assoluto colpo di genio,
di Dicche, come lo chiamavano i contadini toscani.
Che cosa si inventa? Dicche
si inventa che vuole parlare, sostiene che vuole parlare direttamente col generale Graziani perché è l'autore di un messaggio del generale Alexander.
Messaggio così segreto che non è neanche scritto, è a voce.
Solo a voce
glielo
puoi
dire.
Quindi quando gli dicono, ma di che si tratta? Niente,
non
io
te lo
parlo,
posso dire. Perché...
Non te lo posso dire, parlo solo con Graziani.
E poi lì c'è un'ascesa fantastica, un allineamento di pianeti, per cui lui prima parla col capo delle Brigate Nere di Lecco, poi parla col capo delle Brigate di Como,
sì.
Poi lo portano a Milano e parla col capo dei fascisti di Milano.
No, poi parla pure con il capo dei servizi segreti.
Il capo di Stato Maggiore addirittura della Repubblica di Salò. Lui li becca tutti.
La generalessa
delle ausiliarie fasciste.
Che io ho conosciuto.
Ah, ecco.
No, aveva... Ti posso dire che era una bella donna.
Sicuramente.
Una cosa veramente...
Un personaggio, insomma.
Era una contessa.
Sì.
Piera Gatteschi Fondelli.
Sì, era un'altra con il doppio cognome, anche lei.
Quella che viene dal mare.
Mazzanti Serbelloni.
No, ma era una persona che è stata anche nella vita poi successiva, dopo la guerra, è stata una persona molto discreta, molto riservata, molto onesta, insomma. E che succede? Ecco lì. Ritorniamo, qualcuno comincia a crederci. Cioè,
lui becca tutti.
Sì, ma la cosa paradossale, allora Graziani dice no, io non lo voglio vedere perché vabbè,
se no i tedeschi...
Ma la verità era che Graziani non voleva. Cioè la psicologia di Graziani era del ciociaro diffidente che no... insomma, un po'... Io non vorrei parlare male del morto, ma... Insomma, non aveva un'intelligenza molto brillante, no. Viva. Era...
Infatti ce lo ricordiamo solo come criminale di guerra, perché per il resto non è che abbia
ma
fatto
criminale
cose...
di guerra, forse in Libia.
In Etiopia. Addis Abeba ha fatto stragi indiscriminate.
Beh, però gli avevano buttato pure una bomba.
Sì, però vabbè. Fanno la mattanza, insomma, indiscriminata di tutti quelli che passano per strada di colore nero, quindi...
Sì, ma non stiamo parlando di quello, su, dai.
Sì.
Ritorniamo
al nostro Dick.
Già t'ho concesso che Graziani non era una mente particolarmente eccelsa, e poi non voleva grane. E quindi dice, no, se no poi i tedeschi si incavolano, dicono che li stiamo a fregare un'altra volta, via. La cosa paradossale è che lui, invece i tedeschi sono interessatissimi.
Certo, perché soprattutto stanno trattando il modo d'andarsene senza troppi danni.
Lasciando a terra anche i fascisti che stanno nella Repubblica Sociale, perché come poi avverrà, come poi avverrà la famosa colonna con Mussolini travestito che doveva i partigiani non fanno passare gli italiani ma fanno passare i tedeschi perché gli accordi
si venivano da torno.
Gli accordi erano quelli,
anche perché parliamo di 800.000
soldati,
che è una cosa mostruosa,
no, cioè, tanti e il diretto interessato è il generale Wolf. Sì. Generale Wolf, che è il comandante delle SS in Italia e della Gestapo.
Però anche lì c'è un altro episodio da film, che da Milano viene portato con la macchina in una villa e non sa chi troverà, arriva una signora con l'abito da sera,
sì,
e dietro di lei Wolf, il capo della Gestapo e delle...
Da film,
cioè, tipo Indiana Jones questo, guarda.
Ma direi proprio...
007, chiamalo
sì,
come vuoi.
Ma anche, come si può dire, alla Visconti, per capirci.
Sì,
non...
sì, sì. Beh, il bel mondo c'è lì, eh? La parte lombarda, insomma, cioè, c'è tutti gli ingredienti della storia.
Sì,
comunque Wolf tratterà con lui, che è il soldato di cui dicevamo, la resa della Germania senza farlo sapere a Hitler e a Himmler, che era il capo di tutte le SS.
Che poi verrà fatta sul serio, ovviamente, cioè non solo per merito di Malaby, ovviamente, però a Malaby va riconosciuto il merito di aver aperto la strada,
sì,
la disponibilità, cioè... si tratterà e si giungerà a una resa delle truppe germaniche in Italia, anche perché c'era stato già il tentativo precedente di Malaby, che però era un tentativo velleitario, perché Malaby da dietro non c'aveva niente, insomma.
Esatto, era lui.
Però che cosa ha consentito? Ha consentito di verificare la disponibilità di Wolf.
E quindi
poi diciamo, i referenti alleati dalla Svizzera hanno trattato con Wolf, e Wolf in effetti ha trattato per il ritorno in patria di 800.000 tedeschi.
Secondo te l'iniziativa di Malaby ha salvato la vita a un sacco di persone?
Sicuramente sì. Sicuramente sì, perché c'è qualcuno che dice che se il 25 aprile, tutto sommato, insomma, non sì, state delle cose.
Diciamo che non successe quasi nulla
rispetto a
quello
che
poteva
succedere.
E questo è anche merito di Malaby.
Indubbiamente sì, perché tra le altre cose, tra le trattative, che poi questo bisogna dire che fu rispettato, fu una specie di miracolo, perché Hitler avrebbe voluto la terra bruciata,
sì,
quindi
la distruzione,
le fabbriche,
di tutto quello che
l'apparato produttivo,
in Italia, certo,
eccetera. Le trattative con Wolf invece prevedevano che, insomma, si sarebbero ritirati in buon ordine, nessuno avrebbe rotto le scatole durante la ritirata, però dovevano lasciare intatte le infrastrutture, le fabbriche e così via, cosa che nella sostanza, nella stragrande maggioranza dei casi, avvenne. Quindi qualche merito a Dick Uspione,
quello a Napoli, diamoglielo
qualche merito, insomma.
Comunque, dopo questa avventura, lui sparisce di scena un'altra volta, tranne tornare in Italia nei primissimi anni 50, dove lavorerà per la NATO fino alla sua morte, che avviene negli anni 80 per infarto, quando lui è ancora giovane, che ha 60 anni circa, e nel frattempo ha tre figli che sono nati a Verona, perché lui stava alla base di Verona. Altro caso singolare della storia: al suo funerale c'è il capo della base NATO di Verona, che era il generale Dozier, che sarà tristemente famoso per essere stato rapito dalle Brigate Rosse e tenuto in prigionia per 40 giorni e poi liberato dai corpi speciali italiani.
Diciamo che questa persona, da viva e da morta, ha sempre incrociato.
Ha sempre incrociato.
La
storia.
Si è trovata sempre a degli strani appuntamenti con la storia. Sicuramente. Beh, evidentemente si nasce con un destino e lui, come avrebbe detto Totò, lo nacque.
Ma c'è un altro personaggio singolare in famiglia, che è sua moglie. Anche sua moglie faceva parte dei servizi segreti.
Ma dimmi tu.
Era una...
No, ma dimmi tu, perché lo ignoravo. Non
lo sapevi?
No, quindi mi stai illuminando.
Lei era una radiotelegrafista e si conoscono attraverso comunicazione telegrafica. E poi dopo si incontreranno ad Algeri.
Praticamente era una conoscenza tramite...
La corrispondenza.
No, tramite social ante litteram.
Era una donna bellissima che poi racconterà ai suoi nipoti. I suoi nipoti veneti, ovviamente. Anglo-veneti. Che lei aveva fatto parte dei servizi segreti e questa donna c'aveva una strana cicatrice fatta da una pallottola su una caviglia e raccontava delle cose veramente molto romanzesche. Questi bambini erano affascinati. Perché diceva: i tuoi nonni chi erano? I miei nonni erano delle spie, quindi questo era quello che raccontavano da bambini. Però ti do un'altra chicca che ti farà morire dal ridere, che la figlia di Mallaby e di questa signora, nata a Verona, è uno dei componenti, è stata della prima formazione dei Gatti del Vicolo dei Miracoli.
Ma no,
è incredibile. Te l'ho detto che ti avrei dato una chicca in diretta radiofonica.
Non sapevo che c'era una donna nella prima formazione.
Nella prima formazione sì, poi l'ha abbandonato perché si era stufata di stare in tournée, di fare delle cose, ha fatto altro. E sua nipote, cioè la terza generazione, è una fotografa molto brava, che fotografa situazioni sociali, eccetera, eccetera, è attrice, ed è comparsa nel film di Checco Zalone, Tolo Tolo. Pensa che famiglia, altra notizia che te do.
Famiglia
scoppiettante, direi.
Scoppiettante, famiglia poliforme.
Bene,
allora, ecco.
Con queste notizie, con queste chicche divertenti che vi abbiamo dato rispetto a una storia anche tragica, perché riguardava la vita di migliaia e migliaia di persone, possiamo chiudere qui, Franco, che dici?
Sì, salutiamo i nostri ascoltatori e diamo loro appuntamento a lunedì prossimo.
Naturalmente, buona giornata a tutti, da Giorgio De Rossi.
E buona settimana.
Arrivederci.